Controradio Notizie Estate.
Minuti, una buona sera dalla redazione di Controradio, Chiara Brilli in studio per l'ultimo appuntamento di oggi con l'informazione regionale. La donna di 25 anni accusata di rapina e lesioni aggravate al 91enne in via Maso Finiguerra a Firenze dovrà restare in carcere per il GIP. C'è infatti il rischio che possa fuggire dalla città. Viveva da anni davanti al Fulgor. Ezio, l'anziano aggredito, resta in coma in gravissime condizioni, attese in questa ore le risposte del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, al servizio di Raffaele Palumbo.
Resta in carcere per la procura è l'unica responsabile dei fatti. Stiamo parlando della donna 25enne senza fissa dimora che da anni viveva davanti all'ex cinema Fulgor, che ha aggredito e ridotto in fin di vita il 91enne Ezio per rapinarlo nell'androne del suo palazzo in via Maso Finiguerra a Firenze. La zona è quella di via Palazzuolo. Il GIP Antonio Pizzuti, al termine dell'udienza di convalida del fermo, ha deciso che la donna accusata di rapina e lesioni aggravate dovrà restare in carcere a causa di rischio di fuga. La presenza di una seconda persona non è stata confermata dagli investigatori che stanno esaminando le telecamere di videosorveglianza della zona. Ezio, ex pellettiere, a causa dell'aggressione ha subito un trauma cranico gravissimo ed è ora in coma all'ospedale Santa Maria Nuova. Punto di riferimento del quartiere, aveva spesso aiutato la donna che lo ha aggredito. Magro il bottino, 13 euro. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dovrà ora cercare di dare risposte con concrete ad un quartiere dove ormai il crack la fa da padrone e purtroppo si vede. La zona di via Palazzuolo a Firenze è stata al centro di numerosi problemi di sicurezza e degrado negli ultimi anni, con l'aumento di episodi di criminalità come aggressioni e rapine, il consumo di droga in strada, la presenza di attività commerciali che sono state chiuse a causa di reati legati all'ordine pubblico. Negli ultimi mesi la situazione è diventata particolarmente critica, con episodi di violenza anche, come abbiamo visto, contro anziani e comportamenti incivili da parte di tossicodipendenti che hanno trasformato alcune aree in luoghi poco sicuri. Le forze dell'ordine hanno effettuato diversi controlli con chiusure di locali e multe, ma i residenti, soprattutto attraverso il Comitato Palomar, continuano a richiedere maggiori misure di sicurezza, come una presenza costante della Polizia Municipale.
Il taglio degli alberi ancora al centro della cronaca. Ieri abbiamo raccontato la vicenda di via Firenze a Prato e la protesta dell'associazione Atto Primo rispetto ai 46 tigli abbattuti nei giorni scorsi. Oggi torniamo a Firenze, dove anche in questo caso l'amministrazione parla di riqualificazione Italia Nostra di Mattanza. Il caso di Viale Redi, dove la scorsa notte sono stati tagliati altri 13 pini domestici. Gli alberi, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, saranno sostituiti da 32 alberi ginkgo biloba. L'intervento, spiega il comune, è stato progettato per motivi di sicurezza stradale e darà soluzione ad alcune criticità segnalate molte volte dai cittadini, sia a livello di pavimentazione che di allagamenti stradali. In perfetta continuità con la giunta comunale precedente, di fronte a questo ennesimo atto vandalico perpetrato con arroganza, prima di tutto vogliamo esprimere la nostra profonda contrarietà e indignazione per quanto è successo, di fondo invece in una nota Italia Nostra, chiedendosi come sia possibile che si possa concepire l'abbattimento di altre piante di alto fusto che non presentano problemi di cedimento in un periodo in cui le temperature medie giornaliere sfurano i 40 gradi e quindi provocando un vero attentato alla salute dei cittadini di questo quadrante urbano. L'associazione chiede al comune di sospendere la prosecuzione dei lavori del terzo lotto del progetto e chiede un incontro per discutere le proposte del progetto alternativo che aveva avanzato mesi fa. Lavori in grande ritardo invece al mercato di Sant'Ambrogio, sempre nel capoluogo toscano. I commercianti ricordano che nonostante i lavori per le nuove tettoie tutto è regolarmente attivo, mentre dall'amministrazione arriva la promessa di taglio della COSAP, ristori economici e fine di gran parte dei lavori entro questo Natale. Sentiamo Luca Meoni, direttore del mercato di Sant'Ambrogio.
Il mercato non ha mai smesso di funzionare e non sono mai mancate le aziende che i fiorentini conoscono e che amano. E l'accesso è sempre stato fattibile, cioè quindi la strada è quella solita, da Viale Giovane Italia si entra al parcheggio sotterraneo e da Via dell'Agnolo si può accedere nella piazza di Ghiberti. È vero che ci sono queste paratie del cantiere, ma è vero anche che il mercato funziona tutto. Purtroppo ci sono dei ritardi sui lavori e noi di questo abbiamo protestato all'inizio, alla fine di luglio, all'inizio d'agosto, quando si sono insediati i nuovi assessori dopo le elezioni. Abbiamo sollecitato il nuovo sindaco, la sindaca, si sono manifestati qua appunto le persone e soprattutto l'assessore allo sviluppo economico, e abbiamo fatto una riunione molto 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 accesa, dove appunto alcuni operatori che stanno soffrendo da tempo in maniera per il poco lavoro, diciamo, che c'è stato, perché i fiorentini appunto hanno avuto paura di venire qua, e ci sono aziende che hanno davvero difficoltà. In quella riunione l'assessore ci ha promesso, dietro alle nostre richieste, di toglierci la cosa e di prevedere anche dei ristori economici. Ce l'ha promessi, per ora non sono arrivati. Diciamo, ci hanno promesso che il cantiere ora in atto, stia quello davanti a Santa Verdiana, dovrebbe finire, e quello più grande delle tettoie entro Natale dovrebbe essere finito, per cui i fiorentini a Natale troveranno il mercato sotto le nuove tettoie.
Disagi allo Smannoro questa mattina e anche a Colonnata, stiamo parlando del comune di Sesto Fiorentino per un guasto alla rete idrica. Il comune di Sesto ha spiegato in una nota che a causa del guasto appunto si è allagato il sottopasso autostradale di Via del Cantone, con ripercussioni notevoli sul traffico. In conseguenza della rottura il servizio idrico risulta essere sospeso o ridotto nelle zone di Querceto, Colonnata e Quinto Alto. Publiacqua ha dislocato 5 autobotti sul territorio e sta intervenendo per riparare il guasto e mitigare i disagi. Ci è arrivato invece in questi istanti un sonoro da un'ascoltatrice che ci sta segnalando circolazione bloccata in via Pistoiese, non sappiamo a che altezza, la direzione è Firenze. Se avete altre informazioni a riguardo che possiamo condividere per essere in qualche modo d'aiuto, scriveteci naturalmente al nostro numero WhatsApp 342 81 04 111. Sempre a proposito di disagi e di circolazione, stamattina ci siamo svegliati con l'ennesimo problema sulla Faentina. Dopo un mese intero di stop della circolazione per lavori, ci troviamo di nuovo a fare i conti con cancellazioni e ritardi. Capisco che un guasto possa capitare, soprattutto nei primi giorni di riapertura, ma la pazienza dei mugellani ha un limite, soprattutto dopo tutto quello che abbiamo già passato. A scriverlo in una nota è Tommaso Triberti, il sindaco di Marradi, dopo i problemi riscontrati anche oggi sulla linea ferroviaria Faentina. Abbiamo ricevuto intimidazioni pesanti sotto forma di lettere anonime, minacce gravi, avvertimenti nei confronti di Andrea Joly, il giornalista pestato dai militanti di Casa Pound. È per questo che abbiamo deciso di annullare la manifestazione in programma domenica 8 settembre a Grosseto, a cui lui era stato invitato. Lo ha detto oggi Luciano Calì, segretario provinciale dell'ANPI di Grosseto, durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi in contrapposizione alla festa di Casa Pound. In merito all'iniziativa in programma il 6 settembre in un parco della città organizzata dall'Alleanza Democratica Antifascista, composta da associazioni, sindacati, comitati e partiti, si tratterà di una maratona tra concerti, intermezzi, interventi e dibattiti dal titolo Agitiamoci. Nel pomeriggio c'è stato un intervento, una nota diffusa da Casa Pound. Abbiamo dato mandato ai nostri legali di querelare l'ANPI e chiunque associ il nome di Casa Pound a inesistenti minacce o pianificati atti intimidatori riferiti a manifestazioni di protesta contro la nostra festa nazionale di Grosseto. Intanto sono 7.000 le firme giunte su change.org per l'appello lanciato da Anti Grosseto: mai più fascismo, sciogliere subito Casa Pound. Veniamo adesso ad una storia che poi sentirete a un lieto fine, ma vogliamo raccontarvela attraverso la voce del suo protagonista, Angel Valdivia, cittadino peruviano residente a Firenze da 8 anni, che sta affrontando un'autentica odissea per il rinnovo della carta di soggiorno. Da gennaio ad oggi, giorno di scadenza, con tante difficoltà è riuscito ad avere un appuntamento per ottobre 2025 e fino ad allora però perderà alcuni importanti diritti. Sentiamo ai microfoni di Raffaele Palumbo.
La mia odissea inizia a gennaio di quest'anno, quando tramite il portale Prenotata Facile cerco di prendere appuntamento per il rinnovo della mia carta di soggiorno, ma senza alcun successo purtroppo, al che mi rivolgo alla questura, sia tramite email, telefonate e anche recandomi di persona. La risposta è presente che il postale, che però normalmente si usa per il rinnovo del permesso di soggiorno, che io, non vedendo un'altra scelta, presento appunto il kit postale e ricevo un SMS con l'appuntamento finalmente, però ad ottobre. Peccato che non sia però appunto ottobre di quest'anno, ma ottobre del 2025, quindi 14 mesi dopo la scadenza della mia carta di soggiorno. Quindi a quel punto invio una fake sempre alla questura, chiedendo di anticipare il mio appuntamento, spiegando le mie necessità e anche le mie problematiche familiari, così come quelle personali. E la mia risposta purtroppo è sempre: prendo un appuntamento sul portale Prenota Facile, quindi ritorno alla casella di partenza come il gioco di Loca. Innanzitutto, una delle problematiche che mi ha fatto più spaventare in primis è stato che la banca in cui io mi conto mi ha chiesto di giustamente presentarmi il documento rinnovato, che purtroppo non possiedo, e mi ha dato un tempo di 60 giorni per regolarizzare comunque la mia situazione, altrimenti pena la chiusura dei conti. Quindi questa cosa sicuramente mi ha fatto molto spaventare. Dopodiché a questo ci aggiunge un non meno importante aspetto familiare, quindi se mi voglio ad esempio ricongiungere con la mia famiglia che vive all'estero, ovviamente non posso farlo perché avrei anche difficoltà a rientrare in Italia. Io sono in Italia dal 2016, lavoro a tempo indeterminato, lavoro per una multinazionale, ho una casa di proprietà, avrei tutte le carte a posto per il rinnovo, però non ricevo nessun riscontro per l'appuntamento. Purtroppo se il mio datore di lavoro non ha un posto dove girarmi l'accredito di stipendio, quello per me sarebbe anche un ulteriore problema.
Insomma, una vera e propria odissea, e Angel poi ci ha aggiornato nel corso del pomeriggio. La questura lo ha contattato per mail, spostando l'appuntamento, anticipandolo all'11 settembre, dunque dandogli la possibilità poi di attivare tutto quello che subiva questo impasse che ci ha illustrato, e ci ha scritto: grazie mille per aver dato voce al mio problema e avermi aiutato a risolverlo. Siamo alla cultura, 11 giorni di programmazione, 29 eventi, 115 artisti, 10 location, tra cui il main stage completamente gratuito di Piazza del Carmine. Dal 4, dunque da domani al 15 settembre, torna il Firenze Jazz Festival, giunto alla 7ª edizione. Ne abbiamo parlato con il direttore artistico Francesco Astori.
Grazie a Firenze, ai fiorentini, alla realtà di questa meravigliosa città, è riuscito a risorgere, e risorgere in maniera netta, riuscendo quindi a costruire non soltanto l'evento policentrico, l'evento per i giovani, l'evento con le nuove tendenze, ma coinvolgendo sempre di più artisti di fama nazionale e internazionale. Questa sarà un'edizione, fra l'altro, molto al femminile. È nata così, ogni tanto i festival nascono così, ogni tanto i festival nascono perché vogliono nascere in una determinata maniera, e ci fa molto piacere che sia così, sia dalla grafica che per quanto riguarda una serie di splendidi interpreti come Karima, Simona Bencini, Simona Molinari, Giulia Galliani, e poi avremo anche tante grandissime realtà, proposte particolarissime come gli Sweet Life Society con una formazione di ottoni siciliani, avremo i Tun, e i Tun sono questo trio torinese che fa techno jazz. Firenze Jazz Festival è per il mondo artistico un punto di arrivo ormai. Se noi chiamiamo un grande artista e lo mettiamo sul solito palco, mettiamola così, vengono tutti coloro che conoscono questo grande artista, ed è una cosa bellissima. Se noi riusciamo a costruire un'iniziativa in cui si entra in una villa storica, in cui si va nelle piazze, in cui si va nelle vie, nei locali, allora a questo punto non c'è soltanto chi conosce questo grande artista, ma c'è anche chi questo grande artista lo scopre. E quando si fa un festival pubblico è la cosa più importante, secondo me.
Tutto Guccini all'estate fiesolana. I musicisti di Guccini sul palco con le canzoni più famose del cantautore. Dalla locomotiva ad autogrill, dall'avvelenata a noi non ci saremo, raccontando aneddoti e retroscena.
Oh,
Lunedì 9 settembre alle 21 al Teatro Romano di Fiesole, i musici di Francesco Guccini in concerto con Juan Carlos Biondini, in arte Flaco, Vince Tempera, Ella De Bandini, Roberto Manuzzi e Giacomo Manzi. Una serata per riascoltare dal vivo i brani di Guccini, suonati e cantati dai suoi musicisti di sempre. Prevendite Ticket One, www.estatefiesolana.it.
Giovani e belli. Cerchi lavoro? Ottobre è il tuo mese. Dall'8 al 10 alla Fortezza d'Abasso di Firenze si terrà la Fiera Toscana del Lavoro, organizzata da Regione Toscana e ARTI, Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego. Puoi partecipare anche al Next Generation Fest, il 12 ottobre al Teatro del Maggio. All'evento della Gen Z organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e Giovani Sì, ARTI sarà presente con i propri servizi. Visita i siti fieratoscanalavoro.it, arti.toscana.it, giovanisì.it. Il progetto di comunicazione è cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR.
Lucca Jazz Donna, dall'8 agosto al 22 settembre, 6 appuntamenti con il grande jazz tutto al femminile. Info e programma completo su luccajazzdonna.it. Giovedì 5 settembre apre la serata il giovanissimo gruppo jazz del Liceo Musicale Passaglia, a seguire Ottavia Rinaldi Trio con la sorprendente arpa jazz. In chiusura Cettina Donato e Zoe Pia presentano Mito, progetto dedicato ai miti della Sicilia e della Sardegna.
No al comando NATO. Giovedì 5 settembre alle 21, assemblea pubblica al Circolo Luciano Piani di Sant'Andrea a Rovezzano, in vista del corteo del 21 settembre contro guerra, NATO, invio di armi e spese militari. Perché oggi più che mai non si può parlare di pace senza dire no alla NATO. 5 settembre, ore 21, Circolo Piani, Rovezzano. Comitato No Comando NATO, né a Firenze né altrove.
Contro radio.
A balling day. I'm going on about it in the morning to me. I'm losing in the end and I've gone too far. Force 10 from that Verone is a shot by Dart. Cause we never ranked it in the box of isolation. Jason, why does the darkness hello? Cross-sectioned, it's not a drink and I don't smoke.
Alle 18.51 minuti riprendiamo la linea con la nostra newsline per parlare del meeting internazionale antirazzista che compie 30 anni, tornerà dal 10 al 13 settembre come di consueto al parco della Cecinella di Ceci da Mare in provincia di Livorno, il tradizionale appuntamento con la manifestazione che dicevamo compie 30 anni dedicata ai temi dell'antirazzismo promossa da Arci Toscana con il patrocinio e contributo della regione, del comune di Cecina, del CESVOT e che oggi è stata presentata dal presidente della regione Giani, dall'assessore alle politiche sociali Serena Spinelli e dal presidente di Arci Toscana Simone Ferretti. Per celebrare al meglio il trentennale, Arci ha preparato un programma che in 4 giorni di manifestazione spazierà da importanti momenti di formazione, talk con ospiti internazionali, concerti che daranno la possibilità di vivere il festival anche dopo cena, come sempre ad ingresso libero e gratuito. Sentiamo rispettivamente Ferretti, Giani e Spinelli.
Noi crediamo che i diritti sono per tutti o non sono diritti e quindi da questo punto di vista cercheremo in queste giornate di riprendere quella dimensione, quello spirito che è funzionale e che è, diciamo così, essenziale all'interno della nascita e del proseguo del meeting, e potremmo dire ancora che dopo 30 anni c'è ancora oggettivamente un perché della presenza di questo spazio, di questo luogo di discussione, di questa dimensione che da Cecina si allarga a tutta Italia e che rappresenterà in questi giorni ovviamente un momento di confronto e di dibattito sulle migrazioni e non solo. Speriamo che da là escano anche, come sono uscite altre volte, proposte concrete rivolte alla politica. Anche noi facciamo politica, diciamo così, alla politica dei partiti.
Innanzitutto noi abbiamo sostenuto con forza il meeting antirazzista, che è una tipicità della Toscana organizzata dall'Arci, il suo presidente Simone Ferretti mi ha illustrato le caratteristiche per i 30 anni che si svolge in Toscana, ma si svolge a Cecina. È un momento che ha sempre avuto la capacità di amplificare quelli che sono i temi più importanti. Quest'anno lo Ius Scholae e quindi la possibilità di mettere nella cittadinanza tanti giovani che attraverso l'integrazione scolastica hanno gli elementi culturali, oltre che la permanenza nel nostro paese, per poter essere a tutti gli effetti italiani. Non possiamo privarci e privare loro di questa possibilità, perché è l'andamento del paese e attraverso il loro lavoro che possiamo far tornare i conti della previdenza sociale, attraverso il loro lavoro che possiamo avere personalità che in modo specializzato danno vita e animano le nostre imprese, e attraverso la loro espressione culturale che si arricchisce il contesto in cui in Italia si vive, si testimoniano valori, si riesce a essere punto di riferimento nel mondo. Per i diritti e l'accoglienza la Toscana può essere in prima fila.
Ma lo Ius Scholae è il minimo sindacale, è stato detto in conferenza, non basta.
Assolutamente, io sono convinto dello Ius Scholae. Ma visto che sullo Ius Scholae noi riusciamo a trovare una convergenza, in questo momento ci fa vedere che ci sono i numeri in Parlamento, poniamoci pragmaticamente il tema di attuarlo attraverso quello che può essere un lavoro in Parlamento.
Io credo che dobbiamo ribadire con forza che chi nasce in Italia è italiano, frequenta le nostre scuole, frequenta i nostri servizi, paga le tasse in questo paese, contribuisce alla crescita e allo sviluppo di questo paese, e le bambine e i bambini a scuola non sono di etnie diverse, sono bambini e bambine che frequentano le nostre classi, le nostre scuole, sono le amiche e gli amici dei nostri figli. E io credo che questo dibattito, che purtroppo temo si esaurirà con la calura estiva, sia invece di nuovo un'occasione mancata di riconoscimento dei diritti per i cittadini del nostro paese. La mia posizione è sempre stata molto netta, che va riconosciuto che quando si nasce in Italia si è anche italiani, perché è un modo, per, lo dice molto bene il programma del meeting antirazzista, le persone che vengono da altri paesi, che hanno deciso di vivere nel nostro paese, sono un valore aggiunto nella capacità di crescita e di sviluppo di questo nostro paese. Se solo fossimo in grado di organizzare le risposte alle politiche migratorie non in maniera vessatoria, ma in grado di dare opportunità e capacità di espressione delle potenzialità delle persone che arrivano da noi. Siamo un paese stretto e lungo, la cui ricchezza straordinaria è data dalle tante dominazioni, presenze, contaminazioni che hanno fatto la nostra storia, la nostra cultura, la nostra cucina, e potrei continuare. E quindi sì, siamo molto lontani dalle posizioni del governo.
Informazioni sul programma del meeting antirazzista di Cecina sul nostro sito controradio.it. E prima delle previsioni del tempo, un focus sul caldo record del 2024 a Firenze in Toscana. Dai dati dell'AMMA si sono addirittura triplicati i giorni con temperatura massima uguale o superiore a 35 gradi dal 1955 al 2023. Ne abbiamo parlato con l'amministratore unico dell'AMMA, Bernardo Gozzini.
C'è qualcuno che dice che in estate fa sempre caldo. Ecco, in estate non fa sempre caldo, fa più caldo di quello che faceva prima. È cambiato appunto sostanzialmente, diciamo, e il trend mi sembra abbastanza acclarato. Considera che il 2024, tanto perché noi si arriva sempre a parlare anche poi di record, il 2024 i giorni con temperatura uguale o superiore a 35 gradi, considerando 35 gradi come una soglia di comfort, vale a dire al di sopra veramente si bolle, al di sotto insomma si sta, diciamo, benino, mettiamola così, anche se poi naturalmente il comfort dipende anche dall'umidità, dal vento e così via. Però te considera che nel 2024 ha fatto ad oggi 48 giorni con temperature uguali o superiori a 35 gradi, gli stessi giorni dell'estate 2003. Quindi nel 2024, per quanto riguarda questo dato, ha eguagliato la famosissima estate, diciamo, del 2003, che fu veramente appunto un evento eccezionale, e probabilmente potrebbe superarla, perché non è detto che oggi o domani, e probabilmente anche appunto prima della fine di settembre, non si abbia appunto qualche altra temperatura che possa superare appunto i 35 gradi. Questo appunto è un dato abbastanza acclarato, che come vedi ci stiamo avvicinando a quella estate che fu veramente incredibile del 2003, però piano piano i dati ci stanno appunto avvicinando anche a quell'estate lì.
E allora andiamo a dare uno sguardo al tempo per domani. Le previsioni ci indicano variabilità con cielo poco nuvoloso in mattinata sulle zone interne, nubi più consistenti in arcipelago, nel pomeriggio graduali schiarite sulla costa e nubi più consistenti sulle zone interne con rovesci e temporali sparsi. Attenuazione della nuvolosità in serata, venti deboli da sud-est, mari in prevalenza poco mossi, le temperature minime in lieve aumento nell'interno, massime invece in lieve calo con punte di 31-32 gradi. Sono le 19 in questo istante, tutto con l'informazione regionale, aggiornamenti sul nostro sito controradio.it, grazie a Mirko Ropolo in regia. La Newsline torna nella sua edizione mattutina domani alle 8 dalla redazione di Controradio. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
Controradio Notizie Estate.